In questa edizione di Salute e Società, malattie infettive, la rete Appulo Lucana, leucemie, arrivano le CAR T-cell, tumore al seno metastatico, musica e parole, trasparenza, la Roche che vorrei. Bentrovati da Marco Caracciolo. Riuniti a Manduria, i massimi esperti nazionali e internazionali della ricerca e cura delle malattie infettive emergenti e riemergenti. L'occasione è data dal convegno regionale della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, SIMIT, sezione Appulo Lucana. Abbiamo sentito Gioacchino Angarano, direttore della clinica di malattie infettive dell'Università di Bari, Sergio Locaputo, dirigente medico dell'unità operative malattie infettive del Policlinico di Bari, e Giovanni Bucoliero, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto.
Una rete delle malattie infettive a disposizione del sistema sanitario regionale per fare fronte alle infezioni ospedaliere, vera e propria emergenza in Italia con circa 530.000 casi all'anno, per affrontare in maniera coordinata e dunque più efficace le nuove infezioni, comprese quelle portate dalla nuova migrazione, e per combattere patologie come l'epatite C e l'HIV. La proposta arriva alla Regione Puglia dagli infettivologi della sezione Appulo Lucana di SIMIT, riuniti nel congresso annuale a Manduria.
Noi crediamo molto che affrontare il problema delle malattie infettive è un problema da fare insieme. È un problema che deve portarci a coprire l'intero territorio della regione, a coprirlo in maniera ragionata e con collegamenti netti e certi. Confido che riusciremo in questa cosa, perché abbiamo ormai messo insieme degli argomenti e degli studi e dei dati così evidenti che nessuno può mettere in dubbio l'utilità anche economica di mettere su un sistema di questo tipo.
Un focus particolare è stato dedicato all'HIV, le novità terapeutiche della dual therapy e il problema delle nuove infezioni, per cui è necessaria un'attività capillare di test, di screening, per individuare precocemente i nuovi casi e iniziare prima possibile la cura.
Una serie di novità sia nell'ambito delle terapie compresse, cosiddetti STR, cioè in un'unica compressa racchiusa tutta la terapia, che anche in terapie che prevedono l'utilizzo di un numero minore di farmaci a parità di efficacia e quindi anche a parità di tollerabilità, quindi con delle prospettive molto interessanti, sono le novità che sono state discusse tra i colleghi, sono delle novità che comunque già vengono attuate in un bel numero di pazienti, e quindi questi nuovi farmaci, anche gli ultimissimi farmaci appena approvati, ci permettono appunto una gestione personalizzata ma al tempo stesso anche semplificata del paziente.
La disponibilità di farmaci antivirali potenti ed efficaci ha permesso controllo di queste infezioni sia di HIV, epatite B e epatite C. L'aver avuto nella Regione Puglia subito accesso a questi farmaci ha permesso di trattare più gente possibile e questo ha permesso di controllare le infezioni. Rimane adesso il problema delle nuove diagnosi, soprattutto riguardo all'infezione da HIV. Sono nuove diagnosi che bisogna seguire attentamente e ci porta sempre di più a operare nel senso dello screening, cioè intercettare quei soggetti che hanno acquisito l'infezione e che hanno bisogno di essere trattati più precocemente possibile.
Leucemia linfoblastica acuta e linfoma diffuso a grandi cellule. Grazie alla ricerca, per questi pazienti con prognosi infausta si aprono scenari di cambiamento radicale attraverso la terapia cosiddetta CAR-T di prossima introduzione. Ne abbiamo parlato con Elisa Zucchetti, dirigente della struttura complessa di ematologia del Niguarda di Milano, Paola Di Matteo, direttore della terapia genica di Novartis Oncologia Italia, e Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia.
Una rete interregionale dedicata alla cura dei pazienti con leucemia linfoblastica acuta e linfoma diffuso, protocolli condivisi e una partnership fra pubblico e privato per ottenere un sistema efficace e sostenibile, garantendo al tempo stesso un rapido accesso al malato. E questo l'obiettivo della roadmap cui Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita per instaurare un dialogo costruttivo sull'argomento all'interno dei sistemi sanitari regionali e che in questi giorni ha toccato Milano e la Lombardia. Sarà così possibile ottimizzare l'utilizzo delle CAR-T, terapie di prossima introduzione, che potranno portare a un punto di svolta nei confronti di quei pazienti oggi alle prese con una aspettativa di vita molto bassa o nulla.
La terapia con CAR-T è una terapia cellulare in cui i linfociti di un paziente vengono modificati per riconoscere alcuni antigeni espressi su alcune leucemie e alcuni linfomi. In questo modo il sistema immunitario del paziente diventa in grado di combattere queste cellule tumorali. Questa terapia è stata approvata circa 2 anni fa in America dall'FDA e 1 anno fa dall'EMA e i risultati nel linfoma grandicellule e nella leucemia linfoblastica hanno permesso di vedere che sono una terapia efficace in pazienti prima considerati senza opzioni terapeutiche valide in circa un 30-40% dei casi.
Il CAR-T è indicato attualmente per la leucemia linfoblastica acuta B del bambino e del giovane adulto, che è il tumore più frequente in età infantile, un tumore ematologico. Ed è indicata anche per adulti, quindi da sopra i 18 anni d'età, affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B, ossia un sottotipo di linfoma non Hodgkin che colpisce i linfonodi. È da sottolineare che per entrambe le patologie il CAR-T è indicato per i pazienti che sono già stati sottoposti a 1 o 2 più linee di trattamento e che purtroppo non sono state efficaci.
CAR-T è in grado di restituire al sistema immunitario la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali con una metodologia biotecnologica che va a sostituirsi laddove abbiano fallito i trattamenti convenzionali. Una terapia che oggi in Italia potrebbe essere applicata a oltre 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 con leucemia linfoblastica acuta.
Stiamo mettendo in campo tutto affinché nel momento in cui in Regione Lombardia, in Italia, avremo di scoperto da parte dell'AIFA, tutti i nostri pazienti potranno, al di fuori delle sperimentazioni che 2 su 4 vengono realizzate nella nostra regione, usufruire anche di questo nuovo e innovativo farmaco.
Canzoni originali per dare voce alle emozioni e ai sentimenti delle donne con tumore al seno metastatico sono quelle che scaturiranno dalla 3ª edizione di Voltati Guarda Ascolta, le donne con tumore al seno metastatico. Carlo Mulas, dirigente medico dell'unità operativa di oncologia medica del Brozzo di Cagliari, e Fisio De Fraia, responsabile del centro di riferimento oncologico Businco, e Alberto Stanzione, direttore dell'oncologia di Pfizer Italia.
Fatta a Cagliari la nuova edizione di Voltati Guarda Ascolta, campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Testimonial è la cantante Noemi, star del pop nazionale, che sarà anche coach e giurata dell'evento live che in autunno decreterà il brano vincitore del contest online promosso tra giovani artisti che tradurranno in musica i racconti delle pazienti. In Italia sono circa 37.000 le donne con tumore al seno in forma avanzata o metastatica, caratterizzata dalla sua diffusione ad altre zone del corpo come ossa, fegato, polmone o cervello.
Chiaramente una diagnosi di malattia metastatica è molto impattante dal punto di vista psicologico, perché si porta appresso tutta una serie di problematiche non solo cliniche che dipendono poi dalla sede della metastasi, quindi la sintomatologia differirà dalla seconda della metastasi, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, perché chiaramente è una malattia che di per sé può portarsi una prognosi infausta. Proprio per questo è molto importante che la donna con la malattia metastatica sia al centro, diciamo, di un percorso nel quale gli operatori ruotano intorno a lei, proprio non solo l'oncologo ma tutte le figure che sono necessarie, dallo psicologo al palliativista, al terapista del dolore.
In Sardegna l'incidenza di carcinoma mammario è di circa 1.300 nuove diagnosi all'anno, di cui il 7% al quarto stadio. Sono quindi un centinaio circa i nuovi casi di carcinoma mammario alla prima diagnosi.
In Sardegna potrei portare alcuni dati che riguardano tra l'altro dei dati dell'ospedale oncologico regionale, che è il Businco, dove io lavoro e dove con l'aiuto di Sinergia Femminile, una onlus di donne con tumore della mammella metastatico che ci ha dato una grossa mano d'aiuto, abbiamo che il dottor Emanuele Pascariello ha estrapolato un database dalla nostra casistica e attualmente ci sono circa 300 pazienti che sono in trattamento attivo per la malattia in fase avanzata.
La campagna Voltati Guarda Ascolta, organizzata con il patrocinio di Fondazione IOM e in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan Komen Italia, è promossa da Pfizer, impegnata sul fronte della ricerca.
Stiamo cercando di fare soprattutto una forte ricerca nell'ambito della biologia molecolare per cercare di utilizzare e sfruttare sempre di più i meccanismi che man mano si comprende essere alla base di quelli che sono le capacità delle cellule tumorali di sfuggire ai controlli dell'organismo, a diffondersi ad altri organi e quindi a generare la malattia metastatica, che normalmente è quella più complessa perché difficilmente una malattia metastatica è guaribile, ma sempre di più stiamo riuscendo, soprattutto in alcuni ambiti come il tumore al seno metastatico, a controllarlo.
La Roche che vorrei, tre semplici mosse per garantire una piena trasparenza nei rapporti fra industria, associazioni di pazienti, enti ospedalieri e operatori sanitari. Abbiamo sentito Maurizio De Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, e Carlo Cottarelli, presidente dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani.
Etica e trasparenza sono queste le due parole d'ordine dell'evento e del progetto intitolati La Roche che vorrei, durante il quale la filiale italiana della multinazionale svizzera ha annunciato l'iniziativa tesa a combattere le maggiori fonti di pregiudizio nei confronti dell'industria, in particolare quella farmaceutica. E così, fra le principali aree di intervento interessate dall'iniziativa, che l'obiettivo di innovare l'approccio in diversi campi, ci saranno le donazioni che verranno assegnate solamente tramite bandi, gli incarichi di consulenza e clinici che avranno luogo attraverso la stipula di contratti formali e la partecipazione degli operatori sanitari a eventi e congressi ammissibili soltanto dopo l'assenso dei datori di lavoro dei medici stessi.
Nell'ambito della salute pubblica ritengo che parlare di trasparenza dia un valore aggiunto. Oggi la trasparenza è di fatto un qualche cosa che è richiesto da tutte le istituzioni. E noi che lavoriamo nell'ambito della salute pubblica dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. Credo fortemente che attraverso la trasparenza, che è un pilastro della integrità, si possa dare poi anche quella che viene detta credibilità e quindi fiducia.
Il report della Fondazione Gimbe ha identificato le aree su cui è necessario migliorare la trasparenza e il rapporto di fiducia fra tutti i protagonisti del sistema, al fine di eliminare una cultura del sospetto che rende le aziende facilmente soggette alle critiche dell'opinione pubblica, che chiede loro di recuperare un ruolo sociale e, in definitiva, più etico e rispettoso delle regole.
I step verso la trasparenza, sicuramente, per quanto emerge dal nostro report sui trasferimenti di valore, è la possibilità di disporre di una banca dati unica dove ciascuna azienda farmaceutica inserisca tutti quelli che sono i dati relativi ai trasferimenti di valore ai professionisti, alle organizzazioni sanitarie e alla ricerca. In questo momento esistono dei file singoli, spesso non facilmente leggibili o combinabili, per cui è ovvio che questo, diciamo, è un primo passo verso la trasparenza, però la strada ancora è lunga.
Trasparenza è importante per due motivi nel settore della sanità e in tutti i settori della spesa pubblica. È importante perché prima di tutto maggiori informazioni consente di vedere se i soldi sono spesi bene in termini di efficienza, ad evitare gli sprechi. Dati e trasparenza consentono anche di vedere se non ci sono fenomeni di corruzione, che fosse ancora più grave dell'inefficienza, ma in entrambi i casi sono cose che poi servono a risparmiare sulla spesa pubblica oppure, a parità di spese, di rendere dei servizi migliori al cittadino.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.